Va bene, dai, possiamo iniziare allora. Buonasera a tutti, ai presenti, chi ci ascolta, ci ascolterà. Iniziamo come sempre con l'appello, cura del segretario generale, la dottoressa La Scala. Buonasera Teresa. Presente.
Buonasera Sindaco, buonasera a tutti. Spirito Davide.
Momento assente.
Lurago Sara.
Presente.
Zambon.
Grazie. Allora, primo punto, question time, non ne sono pervenuti. Secondo, comunicazioni, se vi sono assessori o consiglieri che vogliono fare comunicazioni. Prego, consigliere Fornara.
Sì, grazie. Allora, niente, volevo solo dire che settimana scorsa abbiamo fatto la seconda riunione della Commissione intercomunale antimafia, legalità e tutela ambientale e sono usciti spunti molto interessanti dai sindaci e delegati presenti, tra cui anche l'idea di creare dei calendari condivisi sulle attività che verranno svolte dai comuni aderenti alla Commissione, in modo tale da condividerle il più possibile. Le attività saranno svariate, nel senso che non riguardano esclusivamente l'antimafia, ma come detto l'antimafia, la legalità, ce ne sarà anche qualcuna che si sta programmando sulla tutela ambientale. L'idea di metterle in rete è quella di poter dare accesso ai cittadini che possono di partecipare anche a quelle degli altri comuni e poi magari anche ai comuni di prendere spunto da dalle iniziative che vengono svolte, ad esempio nelle scuole o comunque dagli altri comuni sulle varie argomenti. E crediamo che questo possa essere molto utile, prima di tutto per i cittadini, che così mettiamo in rete le idee e le iniziative. Mi viene in mente ad esempio quella sulle truffe per gli anziani che a Canegrate già facciamo, ma in alcuni comuni limitrofi non fanno ancora. Quindi l'idea di poter mettere in rete questa iniziativa può aiutare comunque tante persone. E, pur essendo solo la seconda commissione che facciamo, devo dire che è stato molto proficuo con la partecipazione di praticamente tutti i comuni coinvolti. Appena riusciamo a mettere insieme il calendario con tutte le iniziative, verrà poi pubblicato sui siti dei vari comuni e su tutti i social dei comuni, in modo tale che tutti i cittadini possano sapere e magari partecipare ai vari eventi. Grazie.
Grazie Cristian e grazie anche l'Arconte che ci ha ospitato, vi ha ospitato a Vanzaghello. Altre comunicazioni? Prego, consigliere Capriglione.
Grazie signor Sindaco, colgo l'occasione per fare questo invito, visto che appunto mi pareva anche inerente, anche visto che ne parleremo anche successivamente in una mozione all'interno di questo Consiglio Comunale. Allora, volevo invitare la popolazione, ma soprattutto anche tutti gli operatori sanitari, e ne abbiamo diversi anche qua in questo Consiglio, ad una manifestazione che si terrà il 2 ottobre presso tutti, davanti a tutti gli ospedali di tutta Italia alle ore 21, in cui praticamente tutti gli organizzatori sono operatori sanitari come sottoscritto, in cui si farà un flash mob per manifestare per il popolo palestinese e in particolare per i 1677 sanitari uccisi a Gaza. Ovviamente sono invitate anche coloro che non sono operatori sanitari, come nelle regolamentazioni dei flash mob è previsto la compilazione di un modulo di adesione sul sito www.digiunogaza.it. È molto semplice, si può scegliere anche l'ospedale presso il quale partecipare a questo flash mob, scusate, è richiesto solo di portare o una lampada o una torcia o anche una candela per poter manifestare la solidarietà e soprattutto innalzare l'attenzione sul fatto che è stata cancellata la classe medica palestinese in Palestina. Grazie.
Grazie consigliere, accolgo e estendo l'invito. Direi che è stata cancellata non solo la classe medica palestina, ma tendenzialmente quasi tutta la popolazione palestinese, purtroppo. Però poi vedremo successivamente. Io, l'assessore, l'assessora, l'urago, l'assessora, ma volevo dire plurale, ma non so, assessore, assessoressa, prima che mi incarto sopra. Abbiamo partecipato al 6 di settembre anche alla manifestazione, più che flash mob, che si è tenuto a Legnano. Continueremo a partecipare, a dare il nostro sostegno e supporto a tutte queste iniziative e manifestazioni. Poi, vabbè, ne parleremo più diffusamente in seguito. Se non ci sono altre comunicazioni, non ne vedo. Ah, scusi, capogruppo Matteucci.
Grazie signor Sindaco, buonasera al Consiglio Comunale, cittadini presenti e chi ci segue da casa. Il mercoledì scorso si è tenuta in biblioteca una serata dal titolo Diabete mellito, malattie cardiovascolari, prevenzione dell'ictus, una serata molto partecipata e apprezzata dagli innumerevoli cittadini che hanno partecipato alla serata. Questa serata era promossa dall'Associazione Sorriso e da Diva Onlus con il patrocinio economico del Comune di Canegrate e del Consiglio Regionale, del Consiglio Regionale della Lombardia. Era una serata di presentazione anche di un importante progetto di campagna preventiva dell'ictus che si terrà nel mese di ottobre nel Comune di Canegrate. Si sono iscritti 150 cittadini di Canegrate che gratuitamente potranno essere sottoposti all'ecocolo Doppler delle carotidi presso il centro Aziani nel venerdì del mese di ottobre. Le domande pervenute hanno superato la disponibilità offerta dall'associazione Adiva Onlus per eseguire l'esame, però si sono resi disponibili a rendere disponibile un'altra data per continuare gli esami, per cui seppur i posti restano limitati, giovedì in biblioteca sarà ancora possibile per quei cittadini che non hanno avuto l'occasione andare in biblioteca a iscriversi a questo esame che sarà appunto effettuato nel mese di ottobre a Canegrate. Grazie.
Grazie Matteo, condivido l'apprezzamento e estendo i ringraziamenti all'Associazione Sorriso, all'Associazione Adiva e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa importante iniziativa, anche all'Argento Vivo che ci ospiterà nei prossimi venerdì. Assessora Lurago.
Sì, buonasera a tutti. No, mi aggancio al discorso del consigliere Matteucci perché appunto sabato sera è partito l'autunno culturale a Canegrate, una ventina di eventi e qualcuno anche fuori calendario, per cui ci sono in giro i manifesti per Canegrate, ci sono eventi un po' per tutti i gusti, vi invitiamo a partecipare numerosi e ringraziamo già le associazioni che si sono messe a disposizione organizzando veramente tanti eventi anche quest'anno. Grazie a tutti.
Grazie Sara, assessora Meraviglia.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Volevo ricordare che quest'anno sono 10 anni di attività della nostra mensa solidale Ermanno Donati. Abbiamo fatto giovedì della scorsa settimana un pranzo organizzato da Kairos, che è l'associazione che gestisce la mensa, in collaborazione ovviamente con i comuni di Canegrate e Parabiago e con le Caritas di Parabiago Canegrate e anche la Caritas dei Canale. È stata una bella serata di condivisione e anche di finanziamento della mensa, perché aveva anche questo scopo, per cui ringrazio chi ha partecipato alla serata e soprattutto l'associazione Kairos che gestisce la mensa. Sono stati 10 anni intensi, vi ricordate che abbiamo rinnovato la convenzione ancora, quindi la mensa prosegue nella sua attività. Chi volesse sostenere la mensa può fare un bonifico, associandosi a Kairos, quindi magari se chi è interessato gli giriamo l'IBAN per chiedere l'associazione, all'associazione di associarsi. I progetti che abbiamo sono nuovi anche, quindi, però su questo vi diremo assolutamente in seguito. Poi per quanto riguarda il tema casa, sapete che è aperto il bando per l'assegnazione delle case popolari, quindi si può prendere appuntamento per essere seguiti dal nostro personale comunale e anche da una cooperativa che ha ricevuto i finanziamenti da Regione Lombardia, che è qua da noi lunedì pomeriggio, per cui si può telefonare per prendere appuntamento per fare la domanda di case popolari. Purtroppo sono pochissime, per cui vabbè, le domande si fanno, ma questo dimostra anche che il problema casa è un problema importante. E ultimissima cosa, mi aggancio a quello che diceva il consigliere Fornara rispetto alla commissione antimafia e legalità nostra, perché in collaborazione con l'associazione, la commissione antimafia e legalità, e con il progetto gioco d'azzardo contro il gioco d'azzardo patologico, abbiamo aderito come comune di Canegrate al mese del gioco legale, chiamiamolo così, e del gioco sicuro. E vabbè, vedrete delle iniziative di cui vabbè, daremo conto ovviamente in futuro, però già domani partiranno i lavori per la panchina contro il gioco d'azzardo patologico, e poi è programmata una camminata nel Parco del Roccolo, sempre per sensibilizzare sul tema del gioco d'azzardo patologico. Grazie.
Grazie Franca. Poi il tema casa dovremo trattarlo nella prossima socioculturale. Era un atto degli argomenti sospeso, grazie anche perché comunque la cena di settimana scorsa si è svolta anche e soprattutto per merito tuo, che hai lanciato questa idea, questo modo di ricordare questi 10 anni di attività e di darci ulteriore slancio per i prossimi 10 anni. Se non ci sono altri interventi, non ne vedo, possiamo passare al punto successivo, esame e approvazione verbale della precedente tutta il 26 agosto 2025. I favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuti consigliere Sapone, la consigliera Garegnani, la consigliera Buttiglieri, ma si vota sempre, non si astiene. Questa roba non mi troverete mai d'accordo. Ok, quindi 3 astenuti. Giovanni, tu voti a favore. Bravo, bravo, mi piace così, va bene. Allora, passiamo a questo punto al punto successivo, che è un parere in merito al piano tecnico di gestione proposto dal Consiglio di amministrazione della Fondazione del Cerchio ONLUS anno 2025. Intanto li ringrazio perché sono presenti tutti questa sera. E presidente Marco Gusta Brassa, consigliera nostra Gigliola Colombo, la dottoressa Chiara Crespi, il direttore Danilo Benecchi, che invito insomma a salire qui accanto a me per a sale Marco, quindi mi avete cambiato le carte in tavola. Salite entrambi, bene, va bene, c'è posto. L'argomento è già stato visto, trattato e discusso anche abbondantemente nell'ultima commissione socioculturale, però come dire, anche in questa sede è importante ricordare alcuni degli elementi più importanti della nostra fondazione. Prego Marco, buonasera.
Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto grazie per l'appuntamento che abbiamo ogni anno qui con voi. Ci tenevo a ringraziare tutta l'amministrazione perché comunque è stato un anno importante per quanto riguarda la fondazione. È un anno in cui la fondazione si è trovata avanti un impegno tecnico di notevole entità, che era quello che avevamo anticipato l'anno scorso della sostituzione di tutto l'impianto termico della struttura. L'impianto è stato completato. È stato completato grazie all'intervento sia della Fondazione in parte e in parte delle due amministrazioni comunali. Questa cosa ci ha visto impegnati soprattutto nella parte centrale dell'anno durante il periodo estivo, e ci tenevo a ringraziare l'amministrazione in modo particolare perché alcune velocità burocratiche sono state aiutate e hanno permesso l'accensione durante prima che cominciasse il periodo di caldo. Come sapete, nella struttura ci sono degli ospiti che hanno un'abilità motoria, però ci sono anche degli ospiti che non riescono a muoversi, per cui era importante fare in modo che l'aria climatizzata arrivasse in tutte le stanze in modo adeguato, e questo è stato fatto, e permettetevi che comunque è stato un lavoro importante, molto importante, ci ha messo un po' tutti alla prova, però devo dire che tutti gli attori che hanno partecipato a questa iniziativa sono stati determinanti, quindi è il mio ringraziamento per questo. Non sono finiti, diciamo, i progetti che sono in corso, ce ne sono degli altri che vi parlerà direttamente il direttore. Sono progetti che mi rendono orgoglioso, ma vi renderanno orgogliosi, perché la struttura, seppur di piccole dimensioni, avrà delle caratteristiche sul territorio decisamente avanzate e la metteranno su un piano un po' più alto. Non da ultimo, ricordiamoci che la struttura San Remigio opera sia all'interno per i 60 ospiti, ma ci sono tantissime iniziative che vanno sul territorio locale. Sono iniziative sempre improntate all'assistenza delle persone più fragili. Questo è stato fatto già in passato, continuerà a essere fatto anche quest'anno, e speriamo che comunque riusciamo ad arrivare al numero sempre maggiore di persone che ne abbiano bisogno. Lascio la parola al direttore, che vi illustra le ultime novità. Grazie.
Grazie Presidente, prego direttore.
Buonasera a tutti, faccio una breve panoramica dei servizi a cui ha accennato il Presidente per darvi un quadro della situazione generale, di alcune cose che abbiamo fatto sul 2024, di alcuni progetti che stiamo portando avanti nel 2025. Come sapete, Fondazione fa servizi residenziali e servizi di carattere domiciliare, che sono stati particolarmente sviluppati negli ultimi 2 anni in particolare. La parte residenziale è 60 posti letto, una lista d'attesa imponente, perché ragioniamo costantemente intorno ai 110-120 persone in lista d'attesa. Di queste, una parte fanno parte della prima lista d'attesa, che riguarda le domande di accesso da parte dei cittadini dei 2 comuni di Busto Garofalo e di Canegrate. In questo caso a inizio settembre erano 35 persone. La restante parte della lista d'attesa, che viene in seconda priorità, riguarda cittadini provenienti da altri comuni. Vorrei sottolineare in questa sede, probabilmente l'avete visto anche dei numeri, un notevolissimo incremento dei ricavi derivanti dalle rette, o meglio, derivanti in particolare dall'incremento dei contributi che Regione ha reso disponibili alle strutture RSA, sia in termini di aumento delle contributi sulle classi SOSIA, sulla classificazione degli ospiti in base, diciamo, alla loro situazione clinico-assistenziale, a cui ha fatto seguito anche altri 2 interventi, uno che riguarda il riconoscimento di una quota parte del costo farmaci, e un secondo intervento diviso a sua volta in 2 punti per riconoscere una parte dell'incremento economico derivante dai rinnovi del contratto collettivo applicato in struttura, che è il contratto dell'UNEBA, cioè l'associazione datoriale degli enti no profit sostanzialmente che gestiscono strutture di questo tipo. Per darvi una dimensione, 2 anni fa il budget ATS era 937.000 euro, quest'anno siamo a 1.172.000 euro, quindi una roba veramente, come dire, da sottolineare, perché c'è uno sforzo notevole da questo punto di vista. D'altro canto, abbiamo mantenuto una politica di contenimento delle rette, perché abbiamo incrementato le rette sul 2020, dal 2024 al 2025 di 1 euro sulle camere doppie e 1,50 euro sulle camere singole. Oggi siamo a 75 euro sulle camere doppie e 88,50 euro sulle camere singole. Questo, diciamo, per dare una panoramica d'insieme sulla parte RSA. Sulla parte domiciliare diciamo, ci occupiamo di servizi sia di carattere sociale sia di carattere sociosanitario. La parte sociale è costituita dal servizio SAD per conto del comune di Busto Garolfo, il servizio SAD di missioni protette per quanto riguarda il convenzionamento con l'azienda Sole sociale del Legnanese, mentre per la parte sociosanitaria parliamo sostanzialmente di RSA aperta e di cure domiciliari, che è la nuova definizione dell'assistenza domiciliare integrata a prevalente carattere infermieristico. Sui servizi domiciliari all'inizio di settembre avevamo in carico 120 persone e abbiamo preso in carico dall'inizio dell'anno 180 persone. Credo sia una, come dire, appunto una cosa da sottolineare, perché è uno sforzo molto, come dire, rilevante dalla parte della fondazione, che ha una equipe dedicata ai servizi domiciliari distinta da quella dei servizi di tipo residenziale. Tornando al discorso RSA, siamo a 1218 minuti di assistenza settimanale per ospite. Il benchmark di riferimento è una normativa del 2001 che prevedeva 901 minuti, quindi, come peraltro anche altre fondazioni, abbiamo costantemente aumentato il minutaggio di assistenza, passando nel 2023 era 1167 minuti, oggi siamo 1218, come dicevo. Nel corso del 2024 abbiamo fatto degli interventi particolarmente rilevanti che riguardano la struttura, i mobili e attrezzature e gli impianti sanitari. Abbiamo investito circa 236.000 euro, volendo rinnovare in buona parte le attrezzature e le infrastrutture della RSA. Nel 2025 un primo budget sugli investimenti era definito in 160.000 euro, cui abbiamo aggiunto una serie di altri investimenti, non ultimo l'investimento a cui accennava il Presidente di efficientamento termico, che vuol dire sostanzialmente il rifacimento della centrale termica con una telegestione degli ambienti per garantire un miglior comfort e un risparmio dal punto di vista energetico. Sul 2025 siamo concentrati su alcuni progetti particolari, che sono l'ulteriore sviluppo dei servizi di tipo territoriale, sia in ambito sociale che sociosanitario. Stiamo in questo senso interloquendo anche con l'azienda Sole per allargare il discorso SAD anche a altri ambiti. Ci siamo impegnati sulla rilevazione della qualità di vita dei residenti, somministrando ai residenti una serie di domande sullo servizio percepito da diversi punti di vista, sia ambientale sia relazionale, e, approcciando il tema in una duplice modalità: per coloro che ovviamente erano cognitivamente in grado di poter rispondere somministrando direttamente, con supporto della psicologa, il questionario; per coloro che invece non sono e non erano cognitivamente, in grado di rispondere, la struttura ha definito una serie di figure tutor per ogni ospite che sono state intervistate proprio per poter dare una mano nel rispondere a questo tipo di servizi. Abbiamo fatto ulteriori investimenti per l'implementazione e la strumentazione delle attrezzature a supporto degli operatori. Stiamo continuando le attività di ammodernamento degli ambienti e degli impianti, tipo le camere, tipo le porte, perché sono tutte un po' datate sostanzialmente. In particolare vorrei sottolineare tre aspetti dal punto di vista dell'attrezzatura a supporto degli operatori e soprattutto degli ospiti. La prima è che tutte le camere della RSA sono dotate oggi finalmente di sollevatori a soffitto. Questo è un sistema di aiuto agli operatori, ma sostanzialmente un sistema che riduce il disagio nello spostamento degli ospiti che non sono in grado di farlo autonomamente. Il secondo tema è abbiamo acquisito e stiamo sperimentando delle nuove attrezzature per l'igiene personale degli ospiti, che evita il trasferimento dell'ospite sulle barelle doccia, quindi possiamo, diciamo, fare igiene al letto, e questo è un ulteriore passo per ridurre il disagio degli ospiti e per favorire le attività degli operatori. Il terzo progetto che faremo è un progetto che si chiama Anceglia, è in corso di installazione in uno dei tre nuclei e si tratta sostanzialmente di sensori ottici posizionati sul letto di ogni ospite in modo da sorvegliare in maniera costante e continuativa in particolare gli ospiti che sono costantemente allettati e soprattutto tutti gli ospiti durante la notte. Questo permette un migliore livello di sicurezza per gli ospiti e una maggiore possibilità di sorveglianza da parte di tutti i nostri operatori in turno. Ovviamente proseguono e sono state anche incentivate le attività che riguardano l'attività animative ed educative. Abbiamo sviluppato anche attività di tipo animativo su più figure, quindi non solo animatori educatori, ma animatori educatori insieme ai fisioterapisti e insieme anche alla psicologa per favorire un approccio più integrato, diciamo, delle attività animative. Il supporto dei volontari è sempre costante e direi molto efficace. Da ultimo vorrei sottolineare il progetto di efficientamento energetico, un progetto molto rilevante per la struttura, un impatto in termini economici di circa 400.000 euro, dei quali 200.000 li mette Fondazione attraverso ricorso a un finanziamento a medio-lungo termine, la restante parte la mettono i comuni secondo le quote di proprietà degli immobili. È stata una cosa particolarmente, come dire, complessa e lunga come percorso, che però ha avuto oggettivamente una notevole accelerazione nella prima parte dell'anno e ci ha permesso di fare questo tipo di intervento che è in corso di completamento e finirà verso la fine del mese di ottobre. In questo senso anche da parte mia vorrei ringraziare l'amministrazione e il consiglio tutto, perché recentemente avete approvato una nuova convenzione con Fondazione che prolunga i termini di scadenza della stessa, che era prevista per il 2031, è diventato ora 2041, e questo ha permesso anche a Fondazione di poter sostenere questo tipo di investimento che non è irrilevante. Dal punto di vista sempre degli impianti, stiamo sostituendo un impianto solare termico ormai non più utilizzabile e sostanzialmente riparabile con una ulteriore estensione di un impianto fotovoltaico, anche questo per favorire il discorso dell'efficientamento energetico, la riduzione dei consumi. In estrema sintesi, questo è un po' lo stato dell'arte di Fondazione, che abbiamo appunto già avuto modo anche di illustrare in maniera magari più puntuale ed estesa in occasione dell'incontro delle commissioni intercomunali.
Grazie direttore. Adesso, prima di lasciare la parola ovviamente ai consiglieri per il dibattito, intanto, come dire, ringraziamenti li anticipo, qui li rifarò alla fine, per quello che viene fatto quotidianamente nella struttura, per il vostro incarico, per il vostro ruolo, che è un ruolo anche direi onorario, ecco, non è un elemento da sottovalutare, perché a fronte di responsabilità non indifferenti ci sarebbe anche un altro tema rispetto a come vengono gestite a livello normativo questi incarichi, queste cariche, e quale può essere la possibilità in futuro di trovare persone che decidono di dedicare il proprio tempo gratuitamente al servizio dell'altro, ma con un carico di responsabilità non indifferenti. Qualche elemento degli ultimi detti, implicitamente di fatto comunque è emersa anche la solidità economica finanziaria della Fondazione, perché nel momento in cui noi andiamo a discutere, a provare a realizzare questo intervento di efficientamento energetico, va da sé che avendo la possibilità di accendere senza nessun tipo di problema, perché avendo partecipato ai colloqui con l'istituto di credito, che ringrazio perché, come dire, non è neanche così scontato trovare questa disponibilità, fin da subito ci ha dato la possibilità di sviluppare concretamente questo progetto, quindi vuol dire che c'è una credibilità non solo e non tanto anche per quello che viene svolto, che è fondamentale dal punto di vista sociosanitario, ma anche una credibilità nei numeri, nella solidità patrimoniale ed economica della Fondazione. E per essere, diciamo così, una partecipata del Comune, questo è un elemento che non dobbiamo mai dimenticare e dimenticarci. Anticipo un tema che poi ci troveremo a trattare, di cui ho fatto menzione nell'ambito della Commissione Affari Generali della scorsa settimana, è prematuro discuterne questa sera, però prima della fine di quest'anno dovremo ritrovarci in questo Consiglio per modificare lo statuto per effetto dell'applicazione di una normativa europea che finalmente, come dire, entrerà in vigore entro il 31 di marzo del prossimo anno, e quindi ci obbligherà a rivedere il regime giuridico. Non saremo più una onlus, vedremo che forma assumere, diciamo, abbiamo chiesto un parere legale, diciamo che con tutta probabilità andremo verso la direzione dell'ente del terzo settore, però abbiamo voluto vagliare un po' tutte le alternative, poi ovviamente quando avremo i risultati, che dovrebbero arrivare a breve, li condivideremo e faremo gli opportuni passaggi. Questo per dire che comunque, come dire, la Fondazione è sempre in movimento e continua a camminare verso il futuro con l'attenzione e l'occhio rivolto al presente e con le spalle solide per il fatto del suo passato, insomma, di quello che è stato realizzato finora. Per cui devo dire che personalmente, ma credo che questo possa essere un parere condiviso, c'è assoluta soddisfazione rispetto al vostro operato, e quindi la collaborazione che prestiamo è una naturale conseguenza di questo. Detto ciò, lascio la parola all'assessora Meraviglia. Prego, Franca.
Sì, grazie Sindaco. Ringrazio il Presidente Marco Gustabrasso e il Direttore Danilo Benecchi per la loro presenza di stasera e anche gli altri membri della Fondazione. E li ringrazio anche per la loro presenza alla Commissione Socioculturale congiunta con Busto Garolfo, in cui abbiamo visto più nel dettaglio i dati sia economici ma sia i dati di prospettiva, che sono sempre quelli che mi piacciono molto, nel senso che non è solo una casa di riposo chiusa, è una casa di riposo che si apre al territorio per fornire sempre di più risposte ai nostri cittadini anziani che hanno delle esigenze in crescita, nel senso che l'invecchiamento della popolazione, insomma, cose che ci siamo detti, e quindi l'attenzione quindi non soltanto agli ospiti residenti, che è importantissima. A me piace molto lo slogan della Fondazione, che è casa e cura, perché quella è la casa delle persone che vengono accudite e curate nel migliore dei modi, ma anche aprirsi al territorio per fornire servizi legati alla necessità delle persone anziane, che per fortuna possono ancora restare al domicilio e non hanno ancora l'esigenza di una casa di riposo, per cui sulle prospettive, insomma, lavoreremo ancora. Ringrazio anche mi associo ai ringraziamenti del Sindaco rispetto ai membri del Consiglio di Amministrazione, che svolgono la loro opera in modo gratuito fondamentalmente, e tutti le operatrici e gli operatori che lavorano all'interno della casa di riposo, perché il nostro rimando è, anche tramite gli assistenti sociali, il rimando che ci danno i vostri ospiti e i familiari dei vostri ospiti, è un rimando assolutamente positivo, e lo vediamo anche dai risultati della customer satisfaction. Quindi complimenti, grazie a tutti. Sottolineo altri due aspetti importanti che non sono scontati in una casa di riposo, quindi tutte le attività di animazione e di coinvolgimento degli ospiti e anche la capacità di avere dei volontari e la capacità di collaborare con molte associazioni, molti enti che arricchiscono la vita sociale, insomma, dei nostri vostri ospiti e tutta l'attività che si vede benissimo dal piano tecnico di gestione sulla formazione delle operatrici e degli operatori, che anche questa è una cosa assolutamente fondamentale, perché se il personale è ben formato, se il personale si sente valorizzato, se il personale è seguito, ha anche un'attitudine, un atteggiamento verso gli anziani più positivo, insomma, per cui la valutazione è assolutamente positiva. Vi ringrazio e vi ringraziamo per il lavoro che state facendo e si vede, insomma, questa dinamicità e questa carica in più, insomma, che voi ci mettete rispetto ad altre strutture magari un pochino meno dinamiche, chiamiamolo così, per cui siamo orgogliosi come Comune di Canegratte di far parte della Fondazione Il Cerchio.
Grazie Franca, a te interventi. Se non ce ne sono, prego Matteo Capogruppo.
Grazie Sindaco. Come gruppo di opposizione approfittiamo della presenza dei rappresentanti della Fondazione per ringraziarli per l'importante servizio che viene svolto alla nostra comunità, ma anche alla comunità del paese vicino, che è di Busto Garolfo. In occasione della seduta dell'ultima commissione socioculturale è stata presentato nel dettaglio tutto quello che è l'aspetto sia residenziale, dei servizi residenziali offerti, che quelli domiciliari. Sono stati ben illustrati i progetti, le attività, tutto quello che quotidianamente viene svolto all'interno della struttura. Sono stati illustrati, anche come brevemente illustrato questa sera, gli investimenti che hanno reso e renderanno la struttura sempre più competitiva e moderna, e questo è importante in un periodo storico in cui l'invecchiamento della popolazione è un dato di fatto e non si può farne finta. Sono state illustrate tutte quelle strumentazioni, anche lì moderne, che danno supporto sia agli operatori sanitari ma anche agli ospiti che vivono la struttura. È stata esposta la solidità economica della Fondazione e sono stati visti i risultati dei questionari, dove la soddisfazione degli utenti è emersa in quasi tutte le voci che erano rappresentate nei questionari, per cui per quello che è il pensiero del nostro gruppo di opposizione è ovviamente di continuare su quella che è la strada avviata nell'interesse ovviamente di quelli che sono i cittadini che usufruiscono adesso e quelli che quelli che in futuro usufruiranno della struttura. E per quanto riguarda il voto del nostro gruppo, è in linea con quello che è stato l'indirizzo tracciato a inizio di questo mandato, per cui come gruppo di opposizione esprimeremo un voto di astensione, ma nel complesso ci riteniamo soddisfatti di come la struttura viene gestita, tenuta, e per quello che viene offerto ai cittadini che sono residenti.
Grazie Matteo. Stefano, no, poi prego, sì, ci mancherebbe.
Buonasera a tutti. Anche io volevo fare un piccolo intervento. Innanzitutto credo che questo che è stato redatto è un buon piano tecnico di gestione e la conferma arriva appunto anche dai risultati del Customer Satisfaction del 2024, dove il questionario appunto che è stato compilato dagli ospiti e dai parenti ha dato dei risultati chiaramente positivi sia sulla qualità della struttura che quindi sulla qualità anche dei trattamenti e dell'assistenza. Sono state molte le attività svolte nel 2024 e molte anche quest'anno in corso, con i vari progetti tra l'altro. Io vorrei sottolineare appunto anche il fatto, cioè una nota veramente positiva è quello dell'incremento delle ore di formazione per le collaboratrici e per i collaboratori, perché io penso che questo elemento è un elemento fondamentale un po' in tutti i campi della nostra società. E tra l'altro ha anche l'incremento delle ore di attività di animazione e di attività educative e si riscontra anche un miglioramento della qualità, questo grazie anche al lavoro, come già sottolineato, dei volontari, della nostra presidente, del vicepresidente scusate e chiaramente delle animatrici. Io poi vorrei sottolineare anche, come ho già detto anche in commissione, secondo me parlando anche un attimino della sicurezza negli ambienti di lavoro, e nello specifico quello che riguarda il documento valutazione rischi, ecco l'introduzione del documento valutazione rischi di genere, quindi appunto l'analisi dei pericoli sul posto di lavoro che comportano rischi di varia entità e varia natura a seconda del genere. Secondo me questo è l'introduzione di questo elemento è fondamentale oggigiorno. E concludo, tra l'altro è stato anche sottolineato il buon impatto che si è avuto anche con questi servizi esterni, servizi territoriali, perché oltre alla casa di riposo vera e propria abbiamo questi servizi che sono interventi per persone a favore di persone gravi disabilità, la RSA aperta che esiste già da qualche anno, le cure domiciliari e poi il servizio che sono molto importanti di missioni protette, riguardo ai missioni protette. Concludo dicendo che emerge anche quest'anno, come già l'anno scorso, una criticità che è l'esigenza dell'ampliamento di posti letto, questo che quindi con la possibilità di poter erogare altri servizi sociosanitari. Ecco, io penso che a questo proposito anche l'elemento che si va a riscontrare delle liste d'attesa che oltre 100 persone potrebbe essere anche un elemento interessante e eloquente rispetto a questo. Grazie.
Grazie Stefano. Consigliera Regnani.
Grazie, buonasera a tutti, anche chi ci segue da casa. Io appunto purtroppo non ero presente alla commissione, però riconosco il valore della nostra fondazione, della casa di riposo, per quello che è il nostro comune, il comune di Busto Garolfo, e sicuramente in questi anni sia anche come operatrice, perché ho avuto l'occasione di lavorare all'interno, però soprattutto come consiglio comunale, come consigliera, ho ammirato il voler sempre essere propositivi e sempre ricercare quello che è un pezzettino in più, sia da un punto di vista strutturale, sia da un punto di vista di assistenza e di formazione per gli operatori, per cui si può essere solo contenti. Grazie.
Grazie Anna. Se non ci sono altri interventi, chiude il capogruppo Marco Pratto.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Sì, giusto per chiudere la discussione, è stato un tema già ampiamente dibattuto in commissione e esposto egregiamente dagli ospiti della Fondazione Il Cerchio, che ringrazio per la loro esposizione dettagliata. È una realtà appunto dinamica, per prendere le parole dell'assessora Meraviglia, che con questo tipo di interventi, questo tipo di iniziative dimostra un'attenzione puntuale alle esigenze dell'utenza, come anche dimostrato dal questionario, come anche da riscontro nel questionario offerto agli utenti. Assolutamente il nostro voto sarà di supporto e favorevole per questo provvedimento. Grazie.
Grazie Marco. Allora, se non ci sono altri interventi, ringraziando nuovamente i nostri ospiti, sia chi è intervenuto sia chi già era tra il pubblico, desidero anche porre l'accento, diciamo, perché chi ha seguito negli scorsi anni, gli scorsi mesi, la vicenda che ci ha portato ai lavori di efficientamento energetico sa che è stato un percorso travagliato, complicato, anche soprattutto per gli ospiti che poi sono, diciamo, dovrebbero essere, sono il centro delle nostre attenzioni. Franca lo sa dal lato del comune, voi lo sapete, diciamo, dal lato direttamente di fondazione, sapete come è stato difficile arrivare a questo risultato. Sembra un intervento, quasi anche dirlo, efficientamente energetico, quasi scontato e banale, ma il percorso che ci ha portato qui, la strada che abbiamo trovato e poi il risultato concreto che si è già visto e che sta andandosi a completare è un grande traguardo. Credo che sarà una delle cose che alla fine di questi 5 anni potremo dire che avremo discusso e approvato in questo consiglio e quindi è una cosa che, come dire, con un piccolo tocco di orgoglio possiamo rivendicare, perché non è stato niente affatto semplice, però ce l'abbiamo fatta e questo, come sempre, non è mai un punto di arrivo, ma è sempre un punto di partenza, per cui vi ringrazio anche per questa insomma, volontà di trovare una soluzione che mettesse in gioco tutte le parti, perché insomma non è scontato anche decidere di intervenire direttamente come fondazione, per cui l'avevo già detto in occasione di approvazione della modifica della convenzione, lo ribadisco stasera, grazie davvero. Allora posso mettere in votazione il punto 4, così come visto e illustrato in commissione socioculturale questa sera. Parere in merito al piano tecnico di gestione proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Cerchio Onlus anno 2025. I favorevoli? Gli astenuti? Contrari non ve ne sono, quindi l'immediata esecutività rispecchia, e stasera non ce la facciamo, rispecchia questo schema di voto, per cui il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate nel cuore. Grazie e ci rivediamo prima della fine dell'anno, credo. Una buona serata a voi. Passiamo al punto successivo, che è il punto 5, approvazione del bilancio consolidato esercizio 2024 del gruppo Comuni di Canegrate. Questo è un punto che a me appassiona sinceramente poco in tutti questi anni, credo che sia un'opinione condivisa, visto che è molto tecnico e complicato, è un'aggregazione di numeri che tra l'altro si riferiscono al 31 dicembre 2024, quindi, come dire, con diversi mesi, diciamo, di ritardo rispetto a quello che andiamo a discutere oggi. La previsione di legge prevede che sia approvato a 30 di settembre, noi, come dire, ci stiamo. Qualche elemento di novità sulle partecipate ve l'ho dato nell'ambito della commissione, non ci sono aggiornamenti rilevanti, anche perché una di queste ne abbiamo appena finito di discutere, di altre insomma la situazione non è mutata rispetto a una settimana fa. Naturalmente il punto sulle partecipate lo faremo meglio e con qualche elemento di più è aggiornato quando andremo nel Consiglio Comunale di dicembre a vedere e approvare il piano delle razionalizzazioni delle partecipate stesse. Io lascerei a voi se ci sono interventi o domande particolari su qualcuna delle nostre partecipate, altrimenti, come dire, mi sembra di poter dire che mai come su questo documento si vota un pochino, diciamo, per tradizione, ecco, perché davvero non è un documento sul quale possiamo andare a incidere, posto che noi, come dire, in tutte le partecipate non siamo certo i soci di maggioranza di nessuna di esse, per cui prendiamo fondamentalmente atto, cerchiamo di esprimere sempre la nostra opinione, il nostro punto di vista. Se ci sono interventi, bene, se no metto subito in votazione il punto, tanto. Ok, i favorevoli, contrari, astenuti non ve ne sono, vi è l'immediata eseguibilità, esecutività, quello che è, e quindi il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. Il punto successivo è una comunicazione, quindi non si vota, però mi ricollego a quello che aveva detto l'assessora Meraviglia rispetto al bando pubblicato per gli alloggi SAP. Sapete che lo scorso anno è andata in pensione la storica dipendente del Comune di Canegrate, che ha sempre gestito in modo impeccabile non solo questo, ma tutto ciò che è passato nell'ambito dei servizi sociali, ma aveva un occhio di riguardo particolare per questo bando, e quest'anno ci è sembrato opportuno dover dedicare, investire sulla formazione dei nostri operatori proprio per l'elevato numero di domande, quindi di attenzione al servizio e di conseguenza la necessità di prestare un'assistenza puntuale, perché anche un minimo errore nella presentazione della domanda può avere delle conseguenze davvero rilevanti e significative, potendo anche escludere magari per un vizio di forma chi potrebbe avere diritto all'assegnazione di una casa. E sappiamo che è un'emergenza attuale tanto quanto quella del lavoro, se non di più addirittura, perché siamo arrivati al paradosso di persone che hanno il lavoro ma non riescono a trovare una casa per le condizioni di mercato o per altre ragioni, per cui ci è sembrato opportuno investire su questa attività di formazione del personale e tanto vi dovevo comunicare rispetto a questa delibera. Il punto successivo, che è il punto 7, la modifica all'articolo 14 della Convenzione, senza l'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000, il comando unico di polizia locale fra il comune di Canegrate e San Giorgio sul Legnano. Qui il testo è, diciamo, l'oggetto è più lungo rispetto a quella che è la sostanza delle cose. Ricorderete che già quando approvammo il rinnovo della convenzione rispetto a questo articolo che regola i rapporti economico-finanziari tra i due comuni, si era detto che comunque sarebbe stato necessario fare qualche approfondimento ulteriore rispetto alla ripartizione delle spese, che originariamente avevamo ipotizzato poter essere per ordine di grandezza un 70-30 tra Canegrate e San Giorgio. Di fatto siamo andati a modificarla leggermente, non in senso negativo a noi, se proprio dobbiamo metterla da un punto di vista numerico, però poco cambia nella sostanza delle cose, perché la convenzione continuato ovviamente senza soluzione di continuità, scusate la ripetizione, per tutti questi mesi, anche se abbiamo lavorato a lungo per trovare la quadra che potesse tenere insieme la necessità di definire un accordo economico corrispondente alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, la necessità di far transitare alcune voci attraverso il fondo e quindi attraverso la delegazione trattante di entrambi i comuni. Di fatto non cambia niente, abbiamo semplicemente riformulato e riscritto quello che è questo articolo. Se volevamo mettere da un punto di vista numerico, adesso siamo a 62-38, ma di fatto, come dire, avete visto anche che non ci sono dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, sul patrimonio dell'ente, quindi questo conferma il fatto che non ci sono variazioni sostanziali. Abbiamo deciso di ripassare in Consiglio Comunale, per quanto nella precedente convenzione, quindi quella che ha regolato l'attività, diciamo, 2020-2025, la parte economica era stata definita attraverso una conferenza dei sindaci, che erano le modalità previste, però diciamo in accordo col sindaco Claudio Ruggeri abbiamo preferito fare un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale, proprio per, diciamo, correttezza formale e trasparenza rispetto anche a questi elementi. Niente di più, vedete che la modifica di fatto si applica comunque retroattivamente, cioè si applica dal 1° di gennaio di quest'anno e va avanti, andrà avanti, salvo scioglimento della convenzione ovviamente, fino alla decorrenza naturale della stessa, e nulla cambia rispetto agli altri elementi che avevamo già visto e discusso prima della commissione antimafia e legalità e poi in questo consiglio comunale. La stessa delibera è stata approvata oggi anche dal comune di San Giorgio, ovviamente. Se ci sono interventi sul punto, se no lo possiamo. Prego, Matteo.
Sì, grazie. Solo per dire che convinti del comando unico di polizia locale fra i due comuni, che era anche come ci siamo espressi per l'altra volta sulla convenzione, continueremo a esprimere un voto favorevole. In quanto l'attenzione sulla polizia locale, il suo sviluppo eccetera, rappresenta il nostro programma elettorale, per cui in linea con questo esprimeremo un voto favorevole anche a questa modifica dell'articolo 14 della convenzione in essere.
Grazie Matteo. Marco.
Grazie sindaco. Anche noi non mettiamo in dubbio la bontà del comando di polizia locale unico, iniziativa che abbiamo già sostenuto allora e continuiamo a sostenere anche ora. Sapevamo che ci sarebbero stati gli approfondimenti e un eventuale ribilanciamento della convenzione, è arrivato il momento e sosteniamo, appunto, approviamo questa modifica. Grazie.
Grazie Marco. Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 7, così come visto in commissione affari generali, anche se non faceva parte di un apposito punto, però comunque l'abbiamo. Sembrava la sede giusta per parlarne e questa sera. Modifica l'articolo 14 della convenzione, senza l'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000, del comando unico di polizia locale fra i comuni di Canegrate e San Giorgio sul Legnano. I favorevoli, contrari e astenuti non ve ne sono, quindi il punto viene approvato anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità all'unanimità dei presenti del Consiglio Comunale. Grazie. Punto successivo è la mozione avente ad oggetto intitolazione di uno spazio nel luogo di Canegrate ai giovani che, qualunque fede avessero, nel 1975 furono vittime inermi della violenza di avversari politici. Riprendiamo un tema che abbiamo visto nel Consiglio Comunale, non ricordo se di maggio o di giugno, comunque insomma prima della pausa estiva, che poi è stato oggetto di un lavoro tra i rappresentanti dei due gruppi. Lascio la parola alla consigliera Ventura, poi ovviamente chiunque abbia partecipato si sente libero di intervenire. Prego Isotta.
Grazie sindaco, buonasera a tutti anche da parte mia. Vista l'introduzione del sindaco, procederei direttamente con la lettura della proposta di mozione. L'Italia negli anni 70 era una democrazia giovane, entusiasta, ma anche fragile. Entrava nel decennio attraversata da grande voglia di cambiamento, figlia del recente boom economico, delle migrazioni interne e di fenomeni socioculturali come il 68 e l'autunno caldo del 69. Sul quadro politico pesava però come un macigno la strage di Piazza Fontana, 12 dicembre 1969, ancora impunita, cui seguì uno stillicidio di azioni sediziose come la rivolta a Reggio Calabria nel 71 o il Giovedì Nero a Milano, 12 aprile 1973, morte dell'agente Marino. Tentazioni golpiste e infine attentati. È ciò che abitualmente si definisce strategia della tensione, che culminò nel sanguinoso anno 1974. 28 maggio, bomba in Piazza della Loggia, a Brescia, durante una manifestazione sindacale. 9 morti, 101 feriti. 4 agosto, attentato al treno Italicus. 12 morti. In questo contesto, la politica non poteva che farsi feroce. Nel 1975 Milano era un ribollire di tensioni, servizi d'ordine paramilitare e scontri per il controllo del territorio, nei quali, soprattutto nelle formazioni esterne ai partiti tradizionali, l'avversario politico era semplicemente un nemico da perseguire senza pietà, proprio come in una guerra civile. A distanza di 50 anni non pretendiamo di esprimere un giudizio storico, per il quale forse i tempi non sono ancora maturi. Mancano molti elementi di conoscenza, fra tutti quelli sui reali mandanti degli attentati. Ma non possiamo sottrarci alla necessità di una presa di posizione morale e culturale. Nel nome della Costituzione e della democrazia, rifiutiamo l'impiego della violenza nella lotta politica. L'avversario politico è una persona, non un nemico da distruggere. Il nostro pensiero va alle vittime inermi e innocenti di quel clima da guerra civile e la cronaca del 1975 a Milano ci pone di fronte il destino di due giovani, tanto lontani per idee politiche e condizione sociale quanto vicini nella sorte. Sergio Ramelli, poco più che diciottenne, il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa a colpi di chiave inglese da un comando di avanguardia operaia. Sarebbe morto in ospedale dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975. Sergio Ramelli non era un violento e non aveva mai fatto male a nessuno. La sua unica colpa? Era impegnato politicamente con il Fronte della Gioventù, un ragazzo controcorrente che per il resto pensava allo studio, al calcio e all'oratorio. Però aveva scelto la parte che nella sua scuola, il Molinari Rosso, odiavano. Ciò autorizzò i suoi nemici prima a umiliarlo, perseguitarlo e infine a mandare qualcuno che nemmeno lo conosceva a fracassargli il cranio. Gli autori di questo delitto, 10 anni dopo, sono stati condannati. Alberto Brasili, nato nel 49, lavorava in un negozio di materiali elettrici e studiava la sera in un istituto tecnico. Genericamente di sinistra, non era un attivista politico. Intorno alle 22 del 29 maggio passeggiava con la sua ragazza, Lucia Corna, nel centro di Milano. Passarono da Piazza San Babila, angolo via Mascagni. Non consideravano che nella logica di quegli anni quello era il territorio dei neri. Vide sul lampione un adesivo dell'MSI, a giugno si votava per le amministrative, e lo strappò. Questo segnò la sua condanna. Da un bar uscirono 5 neofascisti, i cosiddetti sambabilini, e al grido «Facciamoci un cinese», testimonianza processuale, inseguirono lui e Lucia, li accerchiarono e li accoltellarono. Una lama gli spaccò il cuore, Lucia se la cavò per miracolo. Anche gli assassini di Brasili sono stati individuati e condannati. 1980, sentenza in Cassazione, per omicidio volontario, come quelli di Ramelli. Trascorsi 50 anni da questi fatti, vogliamo che storie come quello di Sergio e Alberto non accadano mai più. E raccontando di loro, stringiamo fra noi un patto di rispetto democratico, da trasmettere alle giovani generazioni. L'avversario politico non è un nemico da annientare. È una persona, con dei diritti. Predichiamo il rispetto. Fatte queste premesse, considerato che la nostra città promuove da sempre iniziative che valorizzano la libertà di espressione, il rispetto dell'altro e la libera manifestazione del pensiero, con la volontà di far sì che quegli anni non tornino mai più, si impegnano sindaco e giunta ad avviare l'iter necessario a intitolare uno spazio o un luogo di Canegrate. Ai giovani, qualunque fede avessero, che nel 1975 furono vittime inermi della violenza cieca di avversari politici, perché non accadda mai più.
Grazie. Consigliera Buttiglieri.
Buonasera a tutti. Questa è una mozione fatta bene, però devo fare un appunto. L'appunto è questo. Questa mozione porta 3 firme e un simbolo, però è una mozione fatta bene perché l'abbiamo condivisa, cioè abbiamo lavorato sopra un pomeriggio di maggio, 3 ore, mi ricordo bene, con un caldo incredibile. Quindi io direi che è una mozione che va condivisa e va condivisa anche con i consiglieri della minoranza. Consiglio di togliere il simbolo e le 3 firme devono essere allungate a tutti quanti i consiglieri qui presenti.
Non credo che si possa togliere il simbolo, al massimo si può aggiungere l'altro simbolo e aggiungere firme, credo, poi non so. No. Prego Marco.
Domandavo proprio se tecnicamente, cioè, come idea siamo anche d'accordo, va mandato via mail il testo proprio per un approccio condiviso, quindi se bisogna aggiungere l'altro si può anche fare.
Si potesse mettere anche il simbolo nostro, noi siamo ben contenti. È un fatto formale, però...
Beh, so che poi vi è stata trasmessa settimana scorsa per poterla valutare e vedere anche nella posta istituzionale, credo, per cui non so se vi siete sentiti a seguito di quella trasmissione lì, che so che sarebbe stata fatta. Detto ciò, in altri casi mi sembra che avessimo presentato qualcosa di congiunto con i 2 simboli, vado a memoria, non lo ricordo, per cui poi lascio al gruppo la definizione della cosa, però credo che formalmente più che tirar via un simbolo sarebbe opportuno aggiungerne un altro.
No, era proprio a livello tecnico, da capire come era fattibile, se il segretario comunale poi può aiutarci, se dobbiamo aggiungere un simbolo, togliere un simbolo e poi a quel punto mettere le firme o dei 2 capigruppo o delle persone che hanno contribuito al lavoro, che è ancora meglio secondo me, cioè è più preciso.
Va bene, quindi mi sembra di capire che se non ci sono altri interventi, no,
dipende dai proponenti.
Cioè se i proponenti, 3 proponenti sono d'accordo, il testo rimane il medesimo, quindi l'intitolazione è la stessa, e si aggiunge il logo del gruppo Canegrate nel cuore e si aggiungono a questo punto anche le firme dei consiglieri Capriglione e Buttiglieri che hanno partecipato al gruppo di lavoro. Quindi se siete d'accordo così, approviamo, chiamiamola emendata, ecco, formalmente, graficamente emendata più che... Non so. Per cui, allora, se non ci sono altri interventi, lo posso porre in votazione il punto 9, così come presentato e con le modifiche approvate. Poi graficamente la vedete voi su come gestire la cosa. Io non sono... 8, scusa Giovanni, già avanti. Mozione avente ad oggetto intitolazione di uno spazio e luogo di Canegrate ai giovani che qualunque fede avessero nel 1965 furono vittime dei nervi della violenza di avversari politici. Favorevoli... Contrari non ve ne sono, quindi approvata all'unanimità. Il ringraziamento mio va sia a chi l'ha proposto in origine, che ha avuto la capacità di rimetterla in discussione, sia a chi l'ha accolta e l'ha rimessa anch'esso in discussione per trovare una sintesi condivisa. Faccio notare che non in tutti i consigli comunali è stato affatto così, anzi direi che nella stragrande maggioranza, se non totalità dei consigli comunali, insomma, si è votato per partito preso. Questo ci differenzia ancora una volta rispetto alle altre assisi. Non so se è meglio o in peggio, ciascuno il giudizio. Io ovviamente ce l'ho e lo tengo per me, anche se si capisce. Punto successivo, che è il punto finale. Ordine del giorno avente ad oggetto condanna degli attacchi militari e delle violenze in atto nella striscia di Gaza, sostegno alla popolazione civile, richiesta di intervento del governo italiano e delle istituzioni europee, sollecito riconoscimento dello Stato di Palestina. È stato depositato con largo preavviso, perché speravamo che la situazione potesse cambiare, fosse cambiata in peggio. Lascio la parola all'assessora Sara Lurago, al capogruppo Marco Fratto, scegliete voi chi vuole presentarlo. Non so se sia necessario leggerlo, magari si può fare la sintesi.
Lo leggerei più che altro per condividere col pubblico.
Benissimo.
Tanto non è molto lungo, stranamente. Allora, ordine del giorno, condanna degli attacchi militari e delle violenze in atto nella striscia di Gaza, sostegno alla popolazione civile, richiesta di intervento del governo italiano e delle istituzioni europee e sollecito del riconoscimento dello Stato di Palestina. Premesso che nei primi giorni di agosto è stato sottoscritto da numerose sindache e numerose sindaci italiani l'appello intitolato Adesso Basta, con il quale si chiede di fermare le barbarie in atto nella striscia di Gaza. Tale appello è stato sottoscritto anche dal sindaco del comune di Canegrate. La prosecuzione degli attacchi militari da parte di Israele sta determinando un numero crescente e inaccettabile di vittime civili innocenti, tra cui donne, bambini e anziani, configurando una gravissima emergenza umanitaria e mettendo i Gazawi di fronte alla spietata alternativa tra morte o esodo forzato dalla propria terra, una vera e propria pulizia etnica. L'ingresso degli aiuti umanitari, di beni essenziali, cibo, acqua, medicinali, energia, è ostacolato o addirittura impedito, aggravando ulteriormente le condizioni di vita della popolazione civile. La Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 11, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'Unione Europea e la comunità internazionale hanno il dovere di adoperarsi per la tutela dei diritti umani fondamentali e per la promozione della pace tra i popoli. Nel Consiglio Comunale del 18 dicembre 2024, il Comune di Canegrate aveva già approvato all'unanimità un ordine del giorno sul riconoscimento dello Stato di Palestina, atto politico e simbolico tuttora lontano dal concretizzarsi. Considerato che i comuni, pur non avendo competenze dirette in materia di politica estera, rappresentano le comunità democratiche del Paese e hanno il dovere di dare voce ai valori universali di pace, giustizia e solidarietà. Numerose associazioni, organizzazioni umanitarie e cittadini stanno chiedendo con forza un cessate il fuoco immediato e l'apertura di corridoi umanitari a tutela della popolazione civile. In tale contesto, il 31 agosto è partita la Global Summit Flotilla, un'iniziativa internazionale della società civile volta a rompere l'assedio di Gaza e a portare direttamente aiuti umanitari, simbolo di resistenza pacifica e di solidarietà tra i popoli. Le azioni compiute dallo Stato di Israele nella striscia di Gaza e nei territori palestinesi, per la loro portata distruttiva e il numero impressionante di vittime civili, sono da qualificarsi come veri e propri crimini di guerra e costituiscono un genocidio del popolo palestinese. Ritenuto opportuno che anche il Comune di Canegrate esprima formalmente la propria posizione di condanna degli attacchi militari e delle violenze e di sostegno agli appelli per la pace. Delibera di condannare con fermezza tutte le azioni militari e violente che stanno causando la morte e la sofferenza di migliaia di civili innocenti nella striscia di Gaza e nei territori coinvolti, di esprimere cordoglio e vicinanza a tutte le vittime civili del conflitto e solidarietà alle famiglie colpite, di aderire e fare i propri contenuti dell'appello Adesso Basta, sottoscritto da numerosi sindaci italiani, condividendo integralmente principi e finalità, di chiedere al governo il riconoscimento dello Stato di Palestina, di chiedere al governo della Repubblica e alle istituzioni europee di attivarsi con la massima urgenza per ottenere un immediato cessate il fuoco, per garantire la protezione della popolazione civile, dei giornalisti, dei volontari internazionali presenti nella striscia di Gaza e nei territori coinvolti. Favorire l'apertura di corridoi umanitari e l'ingresso di aiuti internazionali indispensabili. Di trasmettere il presente ordine del giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli Affari degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI, al Presidente della Repubblica e al Parlamento Europeo, di dare adeguata diffusione del presente atto alla cittadinanza, quale espressione dei valori di pace e solidarietà che caratterizzano da sempre questa amministrazione e la comunità locale. Ecco, posso solo aggiungere due parole. Diciamo che questo ordine del giorno esprime già un po' tutto dentro di sé. Come amministrazione, come gruppo di maggioranza, ma ci auguriamo anche gruppo di minoranza, non volevamo più stare zitti, volevamo prendere una posizione ancora più concreta, perché comunque in questo Consiglio Comunale a dicembre 2024 è già stata approvata all'unanimità la richiesta di riconoscere lo Stato di Palestina, ma la situazione sta andando sempre peggio. Ormai è dichiarato, cioè in atto un genocidio. Da quando abbiamo protocollato questo ordine del giorno, oltretutto la situazione è ancora peggiorata, anche la situazione della Global Sumud Flotilla in questo momento è veramente brutta e ha bisogno di tutto il sostegno possibile, per cui ci sembrava giusto prendere una posizione anche ufficialmente in questo Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Sara. Apro il dibattito, la discussione, se ci sono degli interventi. Prego, consigliere Capriglione.
Sì, buonasera. Allora, io ovviamente ho letto attentamente questa mozione. Al di là del fatto, come avete già capito l'altra volta che ho votato la vostra mozione, io a questa qui vorrei aggiungere un paio di frasi che sono indipendenti anche da quello che penso io. Perché, ripeto, di questa storia io la seguo dagli anni Ottanta, quindi da quando facevo i gazebo del Fronte della Gioventù a Milano, dove appunto si difendeva la causa palestinese già allora. Allora vorrei aggiungere tra le nella parte lì della delibera anche un paio di richieste che vengono anche proprio dall'associazione formata da un paio di mesi, denominata Preti e Vescovi contro il genocidio. Quindi anche per allargare anche un po' quella che è la considerazione, che non è solo di una parte politica che si sta, giustamente e correttamente, della difesa del popolo palestinese, ma c'è anche la Chiesa che si sta muovendo in modo massiccio, portando anche delle testimonianze proprio dal territorio palestinese. Quindi io reputo quello che dicono loro, appunto i preti che sono presenti in Palestina, sono scevri da quella che può essere un'opinione politica. Quindi arrivo alle frasi. Vorrei mettere anche, proprio in virtù di quello che ho detto anche prima, aggiungere questa frase qua nella parte della delibera: promuovere indagini indipendenti sugli eventi del 7 ottobre 2023 e non dimenticare la Nakba del 1948, di cui non parla nessuno, con la rimozione forzata di oltre 700.000 palestinesi dalle loro terre. Quindi noi non stiamo vivendo una cosa, diciamo, nuova. Cioè, è già successo nel 1948, anno di nascita dello Stato di Israele. La seconda frase che vorrei aggiungere anche, che secondo me è un po' più incisiva, che si riconosca l'occupazione ed il regime di apartheid che lo Stato di Israele ha messo in atto in Palestina. Secondo me in questo modo rende un pochettino questa mozione più incisiva. Nel momento in cui dovessero essere accolti questi miei, chiamiamoli, emendamenti, visto che appunto è una battaglia che io porto avanti da tantissimi anni, mi farebbe piacere che ci fosse anche la mia firma, oppure eventualmente, se sono d'accordo, anche i consiglieri della minoranza, di far mettere il simbolo di Canegrate nel cuore anche su questa mozione. Questa è la mia proposta.
Non lo so se vogliono fare una sospensione o se esprimo la mia opinione, che secondo me le due. Sospendiamo un attimo? Ok, sentiamo un attimo le opinioni. Allora, no, personalmente le frasi le condivido pienamente. Non è riconducibile questa situazione al 7 ottobre, c'è cioè del gran pregresso a partire dalla NAPCA. E non condivido pienamente, però sono aperto in tal senso, il mettere il doppio simbolo su questa, perché questa è un'operazione, è un testo che arriva da noi, dal nostro lavoro. Quindi se volete poi approvarla, benissimo, però questa è la mia posizione, se poi il gruppo è d'accordo nell'estendere la proposta, non sono formalmente contrario, cioè mi sembra logicamente sbagliato perché è una proposta che non arriva da un lavoro condiviso, ma da un lavoro fatto dal nostro gruppo.
Altri interventi, se devo metterlo, io sono, poi esprimo parere personale, io ho qualche perplessità sulla parte della promozione dell'indagine indipendente del 7 di ottobre, non perché posso avere la mia valutazione, ma perché mi sembra, come dire, vorrei che questa mozione avesse per oggetto la Palestina, quello che sta succedendo in Palestina, senza andare a ripercorrere troppo il 7 di ottobre o altre cose. Ecco, non vorrei, come dire, collegarla ad altri. Poi posso capire, cioè, e anche, magari anche comprendere e essere d'accordo, però vorrei mettere il focus esclusivamente su quello che sta succedendo in Palestina, che possa essere una conseguenza o meno del 7 di ottobre. Vabbè, ciascuno la sua risposta. Se il 7 di ottobre possa essere usato in modo strumentale, ciascuno insomma, la propria risposta. Quanto è accaduto il 7 di ottobre, però, rimane un dato storico, comunque grave anche, diciamo, per quello che è successo in termini contrari nel rispetto della persona e della vita umana. A me, francamente, posso essere d'accordo sulle altre cose. Su questo qualche perplessità ce l'ho sul riferimento al 7 di ottobre, ma è un'opinione prettamente personale, quindi io dico solo che. Insomma, se le cose non cambieranno, magari al prossimo Consiglio Comunale andremo a proporre la mozione, l'appello degli enti territoriali per la Palestina, che è un'altra delle cose che si può fare. Ovviamente sono tutti passaggi che, come dire, non abbiamo la pretesa alla Canaigrazia di riuscire a cambiare le cose, ma abbiamo la pretesa che la Canaigrazia, insieme a tante altre parti del mondo, si possa far giungere la nostra voce a chi ha il potere di cambiare queste cose, perché qualche dato al 17 di settembre scorso, quindi purtroppo dati, diciamo, suscettibili di peggioramento, avevamo 65.052 vittime palestinesi, di cui il 54% donne e bambini, 2.504 palestinesi uccisi mentre cercavano di accedere agli aiuti, il 67% di persone senza un riparo, con il 92% delle abitazioni distrutte. Quando parliamo del tema casa, abbiamo il 92% delle abitazioni della striscia, non esistono più. 19 su 36 ospedali fuori uso. 15.600 persone bisognose di cure mediche urgenti, 641.000 persone che hanno raggiunto la fase più acuta di insicurezza alimentare. Ora, se questo non è una politica di genocidio, lucidamente, scientemente perpetrata e portata avanti, non so a cosa si possa assistere oggi in altre parti del mondo, però è la mia opinione strettamente personale, non pretendo che possa essere condivisa, però l'ho già espressa da qualche mese simbolicamente e continuo a farlo, ecco, soltanto in queste occasioni. Detto ciò, se ci sono altri interventi sul punto, Franca.
Sì, grazie Sindaco. Sull'ordine del giorno e sull'intervento del consigliere Capriglione, ma anche sugli altri interventi del capogruppo Fratto e del Sindaco. Quindi mi sembra che gli interventi condividano in pieno, poi sentiremo anche gli altri interventi se ci sono la mozione. Personalmente, sono d'accordo con le proposte di integrazione del consigliere Capriglione, ma anche sull'indagine su quello che è accaduto il 7 di ottobre, perché è strano che i servizi segreti più potenti al mondo non, insomma, per cui secondo me molte cose lì vanno capite, vanno chiarite, cioè a me personalmente sembra strano e bisogna togliere l'alibi del ci stiamo difendendo, non è così. Poi abbiamo, come dire, il governo palestinese, il governo israeliano che dice delle menzogne, le dice all'Assemblea dell'ONU, e quindi cioè, secondo me un'indagine sarebbe anche utile. Rispetto a quando è nata la situazione, è vero, è nata con la costituzione dello Stato di Palestina, lì c'era altra gente che ci abitava, e scusate, con lo Stato di Israele, no, non è voluto, è che mi fa un po' impressione dire la parola Israele, ecco, diciamo così, è nato con la costituzione dello Stato di Israele e quindi le radici fondamentalmente da lì vengono, ci si sta muovendo, tutti ci stiamo muovendo in assoluto ritardo, le istituzioni nazionali italiane, quelle sovranazionali, quelle europee, non si sono mosse per un sacco di tempo e bisogna forzare la cosa. Tutti i mezzi leciti sono leciti e quindi dobbiamo fare tutto il possibile, ma anche richiamare alle responsabilità chi ha delle responsabilità e partire dall'inizio del problema, insomma, perché ne stiamo parlando da ormai decenni e nessuno ha voluto trovare una soluzione, perché probabilmente gli interessi economici sono alti, perché probabilmente gli interessi politici sono complessi, perché il Medio Oriente è complicato, però insomma non possiamo più assistere a un genocidio, perché altrimenti la storia non ci avrebbe insegnato nulla. Quindi il mio parere, poi vabbè, sentiremo i promotori, i firmatari della mozione e tutto il gruppo che ha condiviso questa mozione di accoglimento delle proposte del consigliere Capriglione, però è vero, cioè nel senso che mentre la mozione precedente era il frutto di un lavoro condiviso, questo va bene, è la proposta di un gruppo che accoglie, se accoglie le proposte di modifica, e quindi poi è la nostra proposta che accoglie, se lo decidiamo, altre proposte, ma è la nostra proposta che viene integrata, e quindi se poi siamo tutti d'accordo il valore del votarla tutti rimane al di là dei simboli che ci sono.
Sì, grazie. Allora, come abbiamo fatto anche a dicembre, è chiaro che penso che tutti condividiamo che questa situazione non può continuare ad andare avanti, perché non si può avere uno stato di guerra perenne che dura da decenni, non si possono avere situazioni in cui c'è non so neanche come definirlo, c'è un continuo attacco che non finisce più, ma ai civili, non a chi è veramente coinvolto in tutto ciò, perché come presumibilmente sarà, Hamas non sta subendo così tanti danni come dovrebbe essere secondo le idee di Israele, e questo fa un po' ridere, e soprattutto chi ne sta pagando le conseguenze sono i civili, sia palestinesi ma anche israeliani, perché chi ha i parenti che sono stati rapiti il 7 di ottobre è ancora lì che li aspetta, e nessuno sta facendo niente in quella direzione, quindi assolutamente questa situazione va finita, va chiusa e va risolto il problema, e il problema bisogna risolverlo davvero e non come si è fatto fino adesso, perché fino adesso non si è risolto. Qualcuno ha stabilito dei confini di due paesi che però non sono stati accettati né da un paese né dall'altro, perché c'è da dire anche questo: quando sono stati stabiliti i confini, lo Stato palestinese li ha rifiutati. Siamo andati avanti per decenni in continue guerre proprio perché non si può stabilire a tavolino cos'è un paese e qual è il suo confine. Poi io sono leghista, quindi per me un popolo, un paese, io farei uno stato anche di Lombardia, quindi sarei un po' a parte. Vabbè. Quindi dal mio punto di vista assolutamente bisogna avere due popoli, due stati, quindi quello non si può non portare avanti. L'unica perplessità che ho, che è la stessa che avevo a dicembre, è che appunto non si può stabilire a tavolino che c'è uno Stato, Cioè, bisogna mettersi lì e creare davvero due stati con due popoli che vanno avanti, si parlano e decidono loro cosa fare. Perché io posso anche dire che il Comune di Cangrate gli va bene i confini che erano stati stabiliti allora, ma sulla carta, perché poi dal vivo non vanno bene a nessuno. Come si può avere una capitale, Gerusalemme, divisa a metà? Ma cioè, non è neanche credibile che a qualcuno possa andare bene di avere una capitale divisa a metà. Cioè, sono tutte queste ipocrisie che hanno portato alla situazione attuale. E sono ipocrisie che vanno bene probabilmente a tutte e due le parti, eh? Perché fino adesso nessuno ha voluto davvero risolverle. Sono andati avanti a bombardarsi a vicenda e non sono andati a risolvere niente. Perché anche i paesi arabi della zona non è che si siano impegnati per trovare una vera soluzione. Anzi, cioè, in alcuni casi nella storia abbiamo visto che hanno anche peggiorato la situazione. Cioè, qui bisogna decidere se davvero si vuole risolvere oppure no. Quindi. E per tornare invece alla mozione vera e propria, mi trovo d'accordo più col sindaco che con il mio collega Capiglione, nel senso che io non aggiungerei la questione della, ad esempio, dell'indagine e tutto quanto, perché secondo me esula un po' dalla mozione in sé. Anche perché lì andrebbe indagato tutto, non solo il set, andrebbe indagato davvero qualsiasi cosa da una commissione a parte. Di conseguenza, secondo me, si va un po' a snaturare il senso di questo ordine del giorno, che è appunto finire la guerra e ripristinare due stati.
Tocca a me. Tocca a me. Grazie.
Se c'è stato Sara. Ero in coda.
No. Ma in ordine.
Sì, no, infatti. No, giusto per rispondere un po' ai vari interventi. Allora, personalmente, anch'io mi trovo d'accordo col sindaco e col consigliere Fornara che mi ha appena preceduto, dicendo che un po' le integrazioni, io, cioè, da proponente, non intendevo in questo senso l'ordine del giorno, nel senso, rispetto ad altri ordini del giorno presentati in precedenza, che erano più contestualizzati all'interno di un contesto storico, in questo volevamo proprio prendere una posizione su quello che sta succedendo in questo momento. È innegabile l'excursus storico di questa vicenda, però adesso è adesso che è diventata realmente ingestibile questa situazione, che abbiamo in corso un genocidio e che bisogna riuscire a fermare in qualche modo questa guerra. Riguardo invece al logo, mi trovo d'accordo col capogruppo Fratto, perché vabbè, anche in passato ci sono state altre mozioni proposte sia dalla maggioranza che dalla minoranza, che possono essere accolte e ci auguriamo vengano accolte anche dall'opposizione, una volta che vengono firmate da tutti, vengono riconosciute dal Consiglio Comunale nell'insieme. Sulla carta parte come una nostra proposta, però a parte questo, niente, siamo aperti comunque al dialogo.
Prego, consigliera.
Tocca a me? Sì, grazie per la... Va bene? Mi congratulo con le parole dell'assessore Meraviglia. Siamo tutti d'accordo che questa è un genocidio, è un massacro. Io direi anche qualcosa in più. Pregherei le informazioni a essere molto più chiare, perché vedete, quando io sento snocciolare dei numeri alla televisione, 60 morti civili, non ci credo, perché 60 morti civili li fa un petardo, non la fa una guerra. 30 bambini uccisi, non ci credo. Quindi questa strumentalizzazione dell'informazione è quello che mi fa più male in questo massacro. Io non sto con un popolo o l'altro perché non tifo, ma sto con chi è oppresso, qualsiasi sia il popolo, perché non si può arrivare ai giorni nostri e tenere la gente alla fame, massacrarla, ucciderla senza pietà. I governanti devono stare molto attenti a quello che sta succedendo, perché strumentalizzare per benefici personali o per delle scelte sbagliate, devono stare molto attenti, perché il popolo si sta ribellando. Lo vediamo in tutti i paesi. come le persone scendono in piazza perché le mamme non vogliono vedere morire i loro figli, i figli non vogliono vedere morire i loro genitori. Quindi io direi che magari potrebbe essere aggiunto che l'informazione deve essere asettica, che deve essere vera e non deve essere strumentalizzata da nessuno. Però sono d'accordo e siamo d'accordo che si tratta di un genocidio, che si tratta di un massacro e non voglio sapere di chi è la colpa e di chi ha iniziato prima. Di questo si tratta.
Bene.
Ah, ok, grazie. Grazie Sindaco. No, volevo aggiungere un paio di cose rispetto a due popoli, due stati. Uno stato non c'è ancora, lo stato di Palestina, perché non è universalmente riconosciuto e non ha neanche più un territorio. Basta guardare le cartine nel corso degli anni come si è assottigliato, come si sono assottigliati i territori palestinesi. Per tutta una serie di ragioni, non ultima quella dell'insediamento dei coloni, anche in dispregio di ogni e qualsiasi legge internazionale. Poi volevo dare la mia solidarietà sicuramente anche ai civili israeliani coinvolti in questa vicenda, ma anche in parte ai soldati, perché noi sappiamo che in Israele il servizio militare è obbligatorio per uomini e donne, ha una durata anche piuttosto lunga, e chi non fa il servizio militare e non va in guerra rischia la prigione. Per cui mi chiedo in quali condizioni e che scelta spesso hanno i soldati nell'andare in guerra. Quindi certo, il soldato ha delle responsabilità diverse, esegue degli ordini, e però a volte è costretto, per cui sappiamo che spesso in prima linea ci sono i poveracci. Ultima mia precisazione, ovviamente poi decideranno i promotori, però sarò d'accordo anche a votare anche la versione originale del documento, ci mancherebbe altro, che ho condiviso, e si potrebbero dire tante di quelle cose, verrebbero pagine e pagine, perché potremmo citare i portuali che bloccano la partenza delle navi con le forniture militari, le proteste che vengono fatte anche nelle fabbriche che forniscono armamenti, il perché continuiamo a fornire armi a potenze belligeranti, magari in modo, non diretto, in modo collaterale, insomma, ci sarebbero tantissime cose da dire. Certo che lavorare per la pace è una cosa lunga, è una cosa complicata, però per arrivare alla pace in un posto così travagliato non possiamo non partire dalle sue radici storiche. Certo, adesso l'emergenza è fermiamo la guerra, creiamo corridoi umanitari, però i conti con la storia vanno fatti.
Grazie. Prego, Francesco.
Sì, ecco, grazie. Volevo aggiungere anche una cosa, non so se mi sentite, un'altra proposta che volevo fare, che mi sono dimenticato di dirla prima, era anche di sostituire la frase nei territori palestinesi anche con il termine Cisgiordania, perché a mio avviso, come ha detto anche giustamente la consigliera Buttiglieri, non viene dato, è giusto focalizzare l'attenzione su Gaza, perché è lì che si sta facendo un massacro senza precedenti, ma quello che sta succedendo in Cisgiordania, secondo me, se ne parla poco. Ci sono coloni che vengono armati dallo Stato, che viene considerato uno Stato democratico, vengono armati e con queste armi distruggono le abitazioni dei nativi, cioè dei palestinesi. Ecco che anche questo mi ricollego anche a quello che diceva il consigliere Fornara, cioè per un sovranista questa è una cosa inaccettabile, se la vogliamo vedere dal punto di vista politico, dal punto di vista umanitario. non dovrebbe neanche essere discussione in un consiglio comunale, dovrebbero essere altri enti che risolvono questo tipo di discussione. Per quanto riguarda invece la proposta del simbolo che non accettate, diciamo, poi non tutti gli emendamenti vengono accettati, per carità, ci vuole penso l'unanimità o la maggioranza. Però ecco, io mi ricordo che in commissione al capogruppo Fratto gli avevo detto che nel momento in cui c'era da preparare una mozione sulla Palestina, io ero disponibile, però non l'avete condivisa, cioè nel senso, su quella di Ramelli mi avete chiesto di ritirare la mozione e giustamente, correttamente abbiamo discusso tutte le modifiche e l'abbiamo condivisa. Su questo avevo chiesto, penso che ci sia anche in qualche verbale, di condividere anche un argomento come la Palestina. Quindi si può anche trovare una soluzione tipo la mozione di Ramelli, che ritirate questa mozione, ne discutiamo ancora e poi dopo la ripresentiamo condivisa.
La ripresentiamo un'altra volta. Sono abbastanza d'accordo con lei sulla ricostruzione, non so cosa siete detti ovviamente, però sulla linea di principio sono d'accordo. Adesso non so se volete fare la sospensione.
Era in occasione della prima mozione sulla Palestina, abbiamo avuto uno scambio di mail col consigliere Capriglione, è vero, e se non erro l'ha anche ripreso in aula, l'ha già ripreso in aula questo scambio di mail, io ero fuori in quel momento, mi hanno detto che... E a parte che vabbè, non avevo inteso che ogni mozione sulla Palestina volessi partecipare con noi al testo. Se avevi qualche proposta, noi eravamo qui, cioè non era un problema, l'avremmo accolta molto volentieri, nel senso. Adesso comunque conviene, forse per tutto quello che si è sentito, sospendere 5 minuti se possibile, ci confrontiamo un attimo e vediamo.
Ho gli occhi addosso. No, allora, che siamo davanti a un numero impressionante di vittime civili è purtroppo davanti agli occhi di tutti, e è altrettanto vero che il popolo palestinese è vittima di una reazione spropositata da parte di Israele. Però per capire fino a fondo anche la questione palestinese bisogna anche prendere atto che il popolo palestinese è anche vittima di Hamas, che si fa scudo del popolo palestinese stesso per difendere i propri arsenali e i propri tunnel. Io personalmente condivido la linea che è tracciata dal ministro degli esteri Tajani di essere favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina, lo è il ministro, lo sono anch'io, perché come avevo già espresso sulla mozione che avevamo discusso in precedenza riguardante Israele, penso che la soluzione sia quella dei due popoli e due stati. Però anche come accennato prima dal consigliere Fornara, bisogna prima porre le basi per costruire lo Stato di Palestina. E per far questo penso che bisogna anche impedire che Hamas rappresenti il futuro della Palestina, perché oggi c'è metà della Palestina che è a guida dell'autorità nazionale palestinese che lo Stato italiano riconosce, ma a metà è comunque controllato da Hamas. Per cui secondo me in questa mozione in cui si tratta del riconoscimento dello Stato di Palestina bisogna inserire a un riferimento a quello che è anche parte della questione palestinese, che è l'associazione terroristica di Hamas. Per cui io inviterei ad aggiungere anche un riferimento a questo, perché è vero che il popolo palestinese è vittima di Israele, questo è davanti agli occhi di tutti, purtroppo vittime civili, il nostro consiglio comunale più volte si è all'unanimità schierato contro qualsiasi forma di violenza, però il popolo palestinese è anche vittima di Hamas e delle sue politiche che mettono in difficoltà e fanno vittima dei palestinesi, quindi anche delle persone civili. Per cui un accenno ad Hamas secondo me
nella completezza di questo ordine del giorno va inserito.
Grazie. Il microfono. Allora, sospendiamo. Ammazza, ragazzi.
No, poi non so se lo diciamo in discussione. Parlo oppure andiamo in discussione?
No, no, va, per amor di Dio.
No, era molto veloce, rispondo proprio al mio collega dell'opposizione. Cioè, il fatto di Hamas, secondo me, il fatto che non sia presente, è perché comunque se si facessero veramente delle indagini, verrebbe fuori che Hamas è stato finanziato dallo Stato di Israele in funzione anti-autorità nazionale palestinese. Quindi è meglio che non si venga nominato Hamas. E questo poi, perché no, questa è una verità, perché i finanziamenti sono stati effettuati. Dal 2006 non c'è un'elezione democratica in Palestina, quindi cioè, dobbiamo tararci il fatto che Hamas in questo momento non c'entra più niente. Anche perché bisogna parlare anche del protocollo Annibale, però insomma bisogna...
Va bene, Marco?
Solo un appunto veloce, viste le tante modifiche proposte e vista anche la proposta di affiancare il secondo simbolo. Per affiancare il secondo simbolo bisognerebbe trovare un compromesso per cui la votino tutti. Così com'è, quanti la voterebbero in partenza, poi discutiamo dei cambiamenti internamente e vediamo un attimo, perché sennò è inutile anche parlare del secondo simbolo e si va sulle singole proposte. Appunto. Così. Di base, così. Grazie.
Allora, sospendiamo il consiglio 5 minuti, dai, poi, ok? Bene, sospensione è stata più lunga dei 5 minuti, ma adesso non so chi deve... Chi illustra i risultati della... Marco, prego.
Allora, di nuovo buonasera. Dopo esserci confrontati internamente al gruppo e aver riportato le posizioni emerse dopo la discussione appunto interna ai due esponenti dell'opposizione, che erano anche i più coinvolti forse in parte negli emendamenti e nelle proposte, arriviamo a un responso, a un compromesso. Allora, siamo disposti a inserire il simbolo del gruppo di opposizione e condividere eventualmente il testo dell'ordine del giorno o mozione, vabbè, comunque il testo, ok? Ovviamente se sarete d'accordo anche voi poi a metterlo il logo, perché... Ok. Poi siamo d'accordo sull'inserire la dicitura riguardante la Cisgiordania come aggiunta ai territori palestinesi, quindi dove dice le azioni compiute dallo Stato di Israele nella striscia di Gaza, nei territori palestinesi e in Cisgiordania. Siamo d'accordo sul richiedere un'indagine indipendente sui fatti del 7 ottobre. Siamo d'accordo nel pretendere, richiedere un'informazione trasparente e indipendente su ciò che accade e sulle posizioni poi dei diversi attori coinvolti. Siamo d'accordo a riconoscere che la popolazione palestinese vive di fatto in un regime di apartheid. Non siamo d'accordo, ma non perché non siamo d'accordo nel merito, attenzione, non siamo d'accordo perché va sulle ragioni storiche, mentre questa, e sono situazioni, la NABCA magari no, ma quella di Hamas sicuramente, già citate e approvate all'unanimità nello scorso ordine del giorno o mozione, se non mi ricordo il merito tecnico. Quindi non inseriremmo ciò che riguarda la NABCA del 48 e ciò che riguarda Hamas. Questa è la nostra posizione. non penso di aver altro da aggiungere, grazie.
Grazie Marco. Cristian?
Sì, beh, io come ho detto prima, con questi emendamenti e non aggiungendo l'emendamento proposto dal capogruppo, non me la sento di votare a favore, quindi darò un voto di astensione.
Grazie. Potremmo votare.
Beh, io penso che la questione palestinese sia imprescindibile dal riferimento alla presenza del gruppo terroristico di Hamas e che qualsiasi trattativa per il riconoscimento dello Stato di Palestina debba escludere la presenza ai tavoli ovviamente di questa formazione terroristica, che è anche in parte causa delle vittime alla popolazione civile, della linea che è espressa anche dal governo italiano attualmente in carica, per cui anche il mio voto sarà di astensione. Ovviamente non è contrario, perché anche io riconosco che comunque la reazione di Israele è spropositata, qualsiasi forma di violenza contro la popolazione civile è da condannare, ne sta andando di mezzo le persone civili della Palestina, per cui questo è sicuramente deprecabile. Però per quanto riguarda i contenuti di questa mozione non mi sento di votare a favore e mi asterrò per le motivazioni poc'anzi illustrate.
Prego.
Quindi per concludere si metterà il simbolo e la firma dei consiglieri che... Voi non volete? Va bene, fa niente, la firma dei consiglieri. Se volete, se
no... La prossima volta faremo così anche noi. Faremo così anche noi.
Appunto. Posso? No, più che altro, cioè, non so se voi volete firmare una nostra mozione. O la facciamo senza loghi e togliamo tutti i simboli, se no non ha senso.
Noi firmiamo, quindi, però, ripeto...
Ma le due cose sono collegate, ovviamente, cioè se si toglie il logo firmate, se no è controproducente per voi, poi se vuoi firmare, benissimo, cioè.
Poi dopo, vabbè, sistematela a livello di testo, ecco, insomma, come siete detti. E magari con chi... Tanto c'è un gruppo di lavoro avviato, poi siamo avanti sull'altro. Va bene, allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 8, ordine del giorno avente oggetto condanna degli attacchi militari e delle violenze in atto nella striscia di Gaza, sostegno alla popolazione civile, richiesta di intervento del governo italiano e delle istituzioni europee, sollecito riconoscimento dello Stato di Palestina, così come discusso e emendato alla luce appunto del dibattito odierno. I favorevoli, contrari, astenuti. Quindi viene approvato con il voto favorevole del gruppo Canegrati Insieme dei consiglieri Capriglione e Buttiglieri, l'astensione dei consiglieri Matteucci, Fornare e Ingrassia. Se ho recepito tutto correttamente. Grazie, buona serata a tutti voi e buonanotte.